21 dicembre 1980, nella comunità di San Paolo a Roma, due sacerdoti di potenza, padre Pellegrino Tramutola, padre Giuseppe Grieco, vengono a parlare, a dare testimonianza sul recente terremoto che ha colpito le loro comunità.
Vieni con noi e torna a lottare, dice avvezzate Lazzare, vieni con noi e torna a lottare. Dopo stufato popolo tutta e decrete, lì potente perdenni cliente, se facerano più fetende, lì potente perdenni cliente, se facerano più fetende.
Quella che abbiamo sentito è la voce di padre Pellegrino Tramutola, della comunità di San Giovanni Evangelista a Potenza. L'incontro di cui abbiamo registrato la sua voce è quello avvenuto nella comunità di San Paolo il 30 novembre 1980 a Roma, assieme a Don Giuseppe Grieco, parroco di Muro Lucano. Sono venuti nella comunità di San Paolo per dare una testimonianza della tragedia che si è scatenata sui loro paesi il 23 novembre con il terremoto. Ascoltiamo dalla voce di Don Giuseppe Grieco, parroco di Muro Lucano, un paese che è stato quasi totalmente distrutto dal terremoto, la cui chiesa, la parrocchia di San Marco, è stata anch'essa interamente lesionata e che ha vissuto e continua a vivere ancora oggi assieme alla gente nella tendopoli, nella roulotte, tra le baracche, la vicenda di dare una ricostruzione morale, prima ancora che fisica, alla gente di cui ha condiviso interamente l'angoscia e le paure, ma anche la voglia di ricostruire. Dopo il Vangelo, Don Peppino Grieco alla comunità ha espresso le sue riflessioni a partire dalla sua tragica esperienza.
Nella notte in cui, nella sera in cui è avvenuto questo fatto, ci trovavamo lì a casa mia, io, padre Pellegrino, poi Don Michele Ruggeri, e dovevamo fare una riunione, no? Tutti noi, sacerdoti, preti, un po' così considerati del dissenso, perché celebravamo la chiusura delle 40 ore nella mia parrocchia. E mai come quella sera la parrocchia, la chiesa era piena, piena, piena di gente. E facevamo una cerimonia un po' tradizionale, così, no? Quasi per celebrare la chiusura così solenne e un po' dell'attività di una chiesa che non so se poi riprenderà la chiesa come mura, diciamo così, come edificio a funzionare, perché penso che ci vorrà del tempo per ripristinare tutte queste strutture. La cerimonia così solenne in cui abbiamo cantato, t'adoriamo sia divini, né canto sciogliamo fedeli, e tantum ergo tradizionale, maestra concelebrato con tutti quanti insieme, con suono, Michele che suonava all'organo, e la gente tutta felice, no? Perché recuperava, insomma, in questo modo un po' la propria dimensione della vecchia cultura popolare. Su questo punto, da un po' di tempo noi stiamo facendo un po' di revisione, un po', di riflessione più approfondita, perché un po' troppo iconoclasticamente abbiamo distrutto tutto senza distinguere tra ciò che appartiene veramente alla cultura popolare e che è legata anche a queste forme esterne, considerate un po' arcaiche, ma non lo sono, e quelle che invece deve essere considerato come fattore indotto dall'esterno. In termini di passivismo, in termini di servilismo, in termini di assoggettamento della gente. Quindi è un discorso che in modo particolare in questi giorni dobbiamo portare avanti perché non avvenga quello che è avvenuto da parte di tanti gruppi, i quali pur animati da buona volontà, da entusiasmo, eccetera, però sono venuti giù così oggettivamente prevenuti, oggettivamente non in grado di capire, di comprendere quella che è la ricchezza di questa cultura e di questa realtà, dando poi giudizi superficiali, approssimativi e qualche volta volgari su quella che è stata questa realtà e questa situazione. situazione in cui ci troviamo adesso. Dunque, facevamo questa, dopo la chiusura solenne di queste 40 ore, stavamo preparando la cena, tutti insieme, così come al solito, e poi è avvenuto questo fatto, così, fatto che ci ha sconvolti, perché siamo usciti appena di casa, siamo riusciti a uscire di casa e lì stavamo, sotto tutte quelle case, che uno arroccato uno sopra l'altro, come è situato Muro Lucano. Mo ci piovono addosso e mo non ci piovono queste case qua, no? E per poco non siamo rimasti schiacciati sotto una valanga di pietre, no? E quello che a me in particolare mi ha colpito è stato la cattiveria del fenomeno. Cioè, non pensava a niente, né alla morte né a niente, no, pensava a questa cattiveria del fenomeno. Cioè, le case che ballavano, che tremavano tutto, e che quasi sembrava volesse inferocire contro l'uomo, no? Queste case vecchie che resistevano, che non volevano crollare, e il fenomeno, e cioè il fatto, il terremoto che a forze le voleva far crollare, no? Per distruggere, no? La violenza così della natura. E poi dopo c'è stato tutto un parapiglio, tutto una confusione enorme. La gente si è riversata lì nella piazza della chiesa, abbiamo cercato di dare subito i soccorsi, ci siamo improvvisati, io, padre Pellegrino, Don Michele, eccetera, gli infermieri, così. Siamo andati a prendere un po' di forbici nel consultorio, l'attrezzatura, alcol, le cose, bambagi, cerotti, eccetera, per cercare di fare quello che potevamo fare così nel miglior modo possibile. Ma in quella sera stessa la cosa più importante è stata per noi, in modo particolare per noi un po' ancora piccoli borghesi, intellettuali, eccetera, che viviamo alle prese con questa angoscia esistenziale, no? Che ci creiamo un po' falsi problemi proprio per questa dimensione un po' intellettualistica, un po' astratta, con tutto che abbiamo cercato di recuperare, però abbiamo sempre dentro questa realtà, no? Ecco, ci è sembrato di recuperare per noi i valori veri, autentici dell'umanità, i valori dell'uomo, no? E che la gente recuperasse in quel momento quei valori, veramente quei valori la gente li ha sempre presenti, sempre vivi. Nel vedere il crollo di tutte queste case, di tutte queste strutture, di tutti questi paesi, di tutte queste cose per cui abbiamo investito la maggior parte delle nostre energie, soprattutto nel vedere il crollo delle chiese, questo terremoto è stata una cosa singolare, perché ha colpito quasi tutte le chiese. Le prime cose che ha colpito sono state le chiese, in modo particolare la cattedrale di Muro, no? Il simbolo, il segno di questo potere collegato al castello, che luogo di intrallazzi, luogo di pettegolezzi, luogo di meschinità. Sono andato a visitare subito dopo la cattedrale, sono entrato negli appartamenti vescovili, ho visto la tutta aperta, tutto spaparanzato, tutto questi quadri di vescovi che penzolavano a destra e a sinistra, e poi questo palazzo dove per accedere, mi ricordo quando ero seminarista, per poter entrare nella casa, nell'appartamento del vescovo, bisogna fare tante di anticamere, no? E tutta aperta a tutti, no? E nessuno si curava, no? Poi tra l'altro la maggior parte dei preti fedeli, dei preti difensori della fede, sono squagliati tutti quanti. Lo stesso vescovo ha dato un esempio, una testimonianza veramente poco edificante, perché soltanto sollecitato da me diverse volte per telefono è venuto a fare un sopralluogo sulla cattedrale, perché c'erano documenti segreti, documenti riservati, e c'erano anche tesori di inestimabile valore che bisognava recuperare. E in questo la sensibilità maggiore e immediata è stata della sovrintendenza e da alcuni giovani della sovrintendenza che con rischio enorme della vita hanno recuperato quasi tutto ciò che è più prezioso e più interessante. Aggirandomi in quelle macerie sono andato a vedere l'archivio segreto sulle cartelle dei preti, il SIFAR delle varie curie, no? Cose che mai io avevo potuto consultare. Beh, sapete che cosa ho trovato in queste cartelle? Cose buone che appartengono al passato, alla vita di seminarista dei primi anni di sacerdote, quando era considerato un sacerdote modello, spirituale, ascetico, tutto compunto, tutto astratto, tutto gambatinario, e poi cose poco edificanti. poco edificanti. Quelle cartelle erano piene di lettere anonime, ben conservate e ben custodite. E questo mi ha rattristato molto. Mi ha rattristato e mi ha confermato in quello che è stata sempre la mia convinzione, la nostra convinzione, che il maggior tempo che spendono questi vescovi nella loro attività pastorale è quello di raccogliere i pettegolezzi degli ambienti squallidi, delle curie, delle sottocurie e delle sacrestie. E difatti abbiamo avuto una grande conferma in questo, nel momento della prova, nel momento del bisogno tragico e drammatico, questi sono stati i grandi assenti. Hanno disertato il campo, incapaci di fare anche una riunione così tra le forze più disponibili, tra i preti più disponibili, niente proprio. Sono passati 20 giorni, io non sono riuscito a vedere il mio vescovo, no? A parte il fatto che lui cercava di evitarmi, non so perché. Questa per me è stata un'esperienza veramente triste, no? Vedere questa cosa qua. Quindi vedere il crollo di queste cattedrali, di queste chiese, in cui i preti in modo particolare avevano riposto tutta la loro speranza, diciamo così, e tutto il loro prestigio, in cui avevano riversato magari il loro impegno per rifarsi da frustrazioni di vario genere, è come se avesse visto il giudizio, sì, voglio essere un po' cattivo adesso, il giudizio di Dio su questo efficientismo esterno e su questo produttivismo esterno, che è ben in linea con l'efficientismo di una città dei consumi che non è per niente a servizio dell'uomo, ma che schiaccia l'uomo, che opprime l'uomo. Vedere questi campanili crollare, no? Ho pensato al campanilismo delle parrocchie l'uno contro l'altro, no? Che anziché unire la gente, il popolo, e mobilitarle per le lotte serie, politiche, eccetera, le divideva su problemi di pettegolezze di intrighi vari, mantenendo così la gente in una forma di soggezione, di sottomissione e di qualunquismo politico e religioso. Mi è sembrato di vedere così nel crollo di questo paese il crollo di tutto un mondo di valori, di ideali, fondato appunto su questa società, cioè del consumismo, no? E riemergere, sono considerazione personale da prete, piccolo borghese, quello che noi avevamo nascosto per, diciamo così, per tanti anni, avevamo relegate in un cantuccio, la perla di cui parla il Vangelo, no? Dei veri, autentici valori umani, della solidarietà, della semplicità, della povertà, come condizione essenziale e fondamentale dell'amore, dell'uguaglianza e della capacità veramente degli uomini, di acquistare degli uomini, di amarsi veramente, non in un modo ipocrita, in un modo formalistico, o così puramente esteriore. E beh, in quella sera lì abbiamo fatto questa esperienza così triste ma così ricca, diciamo così, di umanità. Vedere questa gente composta, dignitosa, che di fronte al crollo delle case in cui pure avevano investito tutte le loro speranze, le loro energie, pensate un po' al dramma di tanti emigrati che per decenni, per 20 anni sono stati all'estero, in Germania, con l'unico obiettivo di farsi una casa che non avevano mai avuto, una casa bella, una casa comoda, veramente un obiettivo che poi per molti si risolve in un'illusione, perché dopo che si sono fatta la casa tornano mezzo sfasciati in salute, fisica e psicologicamente distrutti, con le famiglie magari anch'esse fortemente compromesse nella loro unità, nella loro capacità di riaggregarsi. È il crollo di tutto un mondo per questa gente, no? Eppure in questo crollo, in questo sbandamento generale, conservare il senso della compostezza e della dignità, no? E recuperare, cioè, e apprezzare questo valore, proprio questo, dalle testimonianze della gente, del popolo, delle donne, e così, cioè, non piangevano tanto sul fatto che avevano perduto la casa, che avevano perduto tutto, ma piangevano per il fatto che erano morti dei fratelli e per il fatto che erano, nonostante tutto, erano riusciti a salvare la vita. Quindi a recuperare questo valore profondo della vita. e soprattutto vedere intorno al fuoco per 3 o 4 sere tutti, dagli avvocati, gli ingegneri. Mura è un paese fortemente classista, dove c'è una forte distinzione e discriminazione tra la classe intellettuale, nella quale si identificano, sono sempre identificati i preti, il clero, i vescovi, e la classe artigianale, poi la classe contadina, considerati i cafoni, con cui mai tutti insieme, intorno allo stesso fuoco, tutti bisognosi di una coperta, di una cassetta per potersi sedere, di una pietra, perché si era senza niente, così, no? E abbiamo anche riscoperto il valore della povertà evangelica, che non può, come condizione essenziale, ripete, per realizzare una vera comunità di uomini fratelli, è il valore dell'eguaglianza, che è essenziale e fondamentale insieme alla povertà per costruire una società più giusta e più umana. Un'altra considerazione che ci è venuta in questi giorni è questa: nel vedere l'assenza totale, la latitanza, come si dice con un termine adesso, no? Che ricorre in questi giorni, di tutte le strutture pubbliche, no? Cioè assenza della regione, proprio totale, assenza della comunità montana, che pure poteva intervenire, assenza soprattutto dello Stato. E tutta l'opera di soccorso, l'opera di aiuto affidata ai gruppi spontanei, i quali non potevano e non possono svolgere la roba se non in termini assistenziali, in termini di carità, in termini di così di missionariato, no? Abbiamo scoperto come in queste circostanze si riveli il vuoto di tutta una politica fondata sull'assistenzialismo, sul paternalismo, sul protezionismo, sulla carità. E come questa gente avesse bisogno, sì, di questi aiuti immediati per far fronte all'emergenza, alle necessità immediate, ma avesse bisogno soprattutto di essere sostenuta, aiutata nel difendere e nel portare avanti questo bisogno di dignità. Questo bisogno di essere rispettata e di essere aiutata nella riscoperta e nella valorizzazione della dignità dell'uomo, che per secoli è stata oppressa, è stata calpestata, soprattutto nelle nostre zone del meridione. E invece, che cosa abbiamo visto? Riproporsi nello spazio di 3 o 4 giorni la stessa politica offensiva e, diciamo così, volgare, non nelle intenzioni di chi portavano avanti quest'opera, ma nei fatti, nella realtà, la politica del pacco. La politica del pacco. Cioè, noi per 30 anni abbiamo assistito a questo scempio. La gente del meridione si è creduto di poterla comprare col pacco. Si è creduti per comprare la libertà, la dignità di questa gente attraverso la raccomandazione, il clientelismo, attraverso questo protezionismo, attraverso questa politica paternalistica, che non solo non ha risolto nessun problema, ma ha aggravato ancora di più la condizione di dipendenza delle singole persone e delle zone meridionali nei confronti del potere costituito, nei confronti delle zone più ricche, più sviluppate, l'ha aggravata questa dipendenza, umiliando la gente, costringendo la gente all'accattonaggio, e ritorna questa politica del pacco in modi diversi. E invece noi oggi abbiamo bisogno di portare avanti un discorso nuovo, cioè questo discorso di autonomia, di libertà, di dignità di un popolo che, di fronte a questo fenomeno drammatico, che non è un fatto occasionale, ma è come l'espressione massima violenta di un processo sempre in atto nelle nostre zone, da secoli terremotate, da secoli costrette a fuggire dalle loro catapecchie, dalle loro capanne, dalle loro baracca, dal fango in cui sono sempre vissute verso tutte le parti del mondo, è esploso adesso questo fenomeno. Questo processo è esploso in un modo drammatico. Abbiamo scoperto la latitanza, cioè abbiamo visto chiara la latitanza di uno Stato, di strutture, istituzioni politiche che non hanno nessuna autonomia, non l'hanno mai avuta e non l'hanno, e quindi nessuna capacità di intervenire in questi momenti, perché la politica nei nostri paesi, nelle nostre zone, nel meridione, non è stata mai condotta seriamente, autonomamente da queste persone, da queste strutture, ma sempre da quei piccoli gruppi, mafioso più o meno, gruppi di interessi, i quali, intorno ai quali poi si aggregavano le parrocchie, si aggregavano i partiti, in modo particolare il partito più grande che ha sempre mantenuto il monopolio del potere della Democrazia Cristiana. No? Ci è sembrato proprio nell'immagine di questo paese, di queste case appiccicate l'una all'altra, che crolla una e crollano tutte quante le altre, vedere l'immagine di questa struttura politica. Crolla una struttura e crollano tutte le altre, e tutti sono incapaci di poter intervenire perché manca. È mancata e manca questa autonomia nei confronti di una realtà in disgregazione. E soprattutto il vuoto della Chiesa ufficiale. Abbiamo visto piovere tutte queste organizzazioni della Caritas, veramente organizzazioni molto più, diciamo così, più serie, che venivano dal nord e dal sud, dalla Sicilia, di quelle che è la stessa nostra organizzazione religiosa, proprio allo sfascio, allo sbando totale. Muro Lucano sono scappati via tutti i preti, tutti. Ripeto, tutti quei preti che facevano i difensori della fede e che poi erano considerati dal Vescovo, dalla Chiesa, in odore di santità, li abbiamo visti squagliarsi tutti. E l'unica preoccupazione del Vescovo è stata quella di controllare il sottoscritto, perché pensava che in questo momento avesse potuto approfittare per fare non azione religiosa ma azione politica. Vedete che meschinità, cosa che mi ha proprio profondamente avvilito, profondamente afflitto in questi giorni. Io ho potuto incontrare il Vescovo soltanto dopo 20 giorni, non perché lui fosse venuto in cerca di me, ma perché aveva sentito le mie recriminazioni, i miei insulti, le mie, diciamo così, rampogne violentissime contro questo vescovo, che non si preoccupava neppure di rendersi conto di salvare il patrimonio culturale e artistico della sua chiesa, della cattedrale, no? Questo vescovo è venuto nel campo dopo 2 o 3 giorni a dare le benedizioni, e a un prete che stava lì ha detto: vi raccomando, salvate, cercate di salvare il Santissimo. E poi il Santissimo della cattedrale sono andato a salvarlo io, così, più che io, insomma. Il gruppo archeologico e della sovrintendenza mi hanno telefonato, cioè, vedete che qua c'è un calice, dissero loro, con le ostie, che cosa dobbiamo fare? Beh, prendete e portatelo qua, e così l'hanno pigliato, l'hanno messo su in mezzo agli altri oggetti e l'hanno portato giù nel campo dove mi trovavo io. Vedere questa chiesa incapace anche in questo momento così tragico e così significativo di capire il proprio ruolo nella storia del Meridione, che non è un ruolo assistenziale che fa da supporto al potere costituito, all'ordine costituito, che è stato sempre un disordine, una grande ingiustizia, ma il ruolo profetico, cioè di rispondere almeno in questa circostanza all'attesa, al bisogno, alla necessità della gente, che è quello, come dicevo prima, di dignità. La gente ha fame di dignità, di essere riconosciuta, di essere valorizzata nel suo senso di dignità, nel suo bisogno di autonomia, nel suo bisogno di essere veramente riconosciuta come gente, come popolo, che abbia la capacità di costruire in proprio il proprio destino e di non essere più alle dipendenze, né più soggetta alla politica del pacco, alla politica della raccomandazione e del clientelismo. L'altro giorno soltanto ho potuto incontrare il Vescovo quando stavo celebrando un funerale nel campo, lì nella Tentopoli, e allora quando l'ho visto ho fatto un accenno a questo che sto dicendo adesso, ricordando una bellissima espressione del profeta Isaia: guai a coloro che credono di comprarsi il povero e il debole con un paio di sandali. E qui credo che bisogna puntare tutta la nostra attenzione, e da questa esigenza di fondare una società fondata veramente sul diritto e sulla giustizia, come dice la Bibbia, voglio che il diritto e la giustizia scorra come i fiumi, come i torrenti, non ho che farmene delle vostre neomenie, delle vostre prediche, delle vostre processioni, dei vostri incensi, e non più quindi una società fondata sull'assistenzialismo, sul protezionismo che avvilisce, che offende la gente. A proposito di questo, una considerazione vorrei fare qui alla presenza di tutti, perché ho sentito, non abbiamo avuto la possibilità di leggere né giornale né di vedere televisione in questi giorni, ma così ho sentito delle varie trasmissioni che sono state fatte dalla televisione, dai giornali vari di ogni genere, i quali sono piovuto là. A volte ho avuto l'impressione che il fenomeno dello sciacallaggio non riguardasse soltanto quelli che andavano nelle case a rubare e a depredare le case, ma anche di questi gruppi che venivano con spirito colonizzatore e missionaristi, così unicamente per fare la carità, per scaricare lì in quei posti, strumentalizzando la gente, la povertà e la miseria della gente, per scaricare le proprie frustrazioni e il proprio bisogno di rifarsi una identità. Quindi. E anche da parte di molti giornalisti c'è stato questo fenomeno qui, no? Venuti lì sul posto con preconcetti, con pregiudizi, a livello, diciamo così, oggettivi, incapaci di capire la realtà, hanno soltanto fotografato gli aspetti esterni, folcloristico della situazione, il fatto che c'erano dei panni lì gettati per la strada, che bruciavano, il fatto che la gente dopo 4-5 giorni andava alla continua ricerca di roba. D'altra parte, mai aveva visto tanta gente distribuire così alla rinfusa sacchi a pelo, giacca a vento, ogni benedizione, e questa gente si buttava sopra così, no? E questo metteva in risalto soltanto questo aspetto qua, no? Questa gente così, che poi si divideva anche tra di loro, ma evidentemente non per colpa loro, perché questo è l'unico modo con cui era intervenuta lo Stato, cioè attraverso questa politica assistenzialista, dando mandato a tutti questi enti, in modo particolare alla Caritas, per risolvere in questo modo i problemi. Ma devo dire questo, che nelle assemblee che abbiamo fatto nel campo, in mezzo alla gente, la gente stessa poi ha avuto la possibilità di condannare questo modo di procedere, no? E di relativizzare tutto questo. Gente che aveva perduto la casa, che aveva perduto tutto, certamente non poteva essere ripagata da 4 stracci o da 4 lenzuoli in più che potesse accaparrare in quel momento. Eppure molti giornalisti hanno messo in risalto questo fatto, cioè che la gente andava all'arrembaggio, no? Dimenticando una verità fondamentale: che la gente del nostro popolo, delle nostre zone, che ha un profondo senso della propria dignità, non ha mai avuto fiducia nei confronti di tutti quelli che gestiscono il potere o che si presentano come amici del potere, come distributori di favori, di pacchi. Mai. Ha avuto sempre diffidenza. E questo si è manifestato anche in questa circostanza. Andavano a ricercare roba continuamente, dicendo anche bugie, che non avevano niente, perché vedevano questi donatori come la controparte. E questa ha una profonda radice storica, ha una profonda giustificazione, perché mai c'è stato un rapporto vero, autentico, tra coloro che hanno gestito il potere e questa gente. Un rapporto di dialogo, un rapporto di umanità, ma è stato sempre un rapporto strumentale. Questa gente si è vista regalare sempre il pacco, la roba, mai con disinteresse e con amore, ma sempre con secondi fini. E non può adesso tutta una volta scoprire la solidarietà, non può tutta una volta scoprire la collaborazione con chi comanda o con chi si presenta sotto questo aspetto come diciamo così, collaboratore, come intermediari tra quelli che hanno e quelli che non hanno.
Tra gli interventi che hanno fatto seguito alla predicazione di Don Peppino Greco, riportiamo soltanto quello dei bambini di catechismo, cosiddetto laboratorio di religione, della comunità di San Paolo.
Anche noi del laboratorio di religione abbiamo dedicato due domeniche per riflettere sul fatto del terremoto e sulle giustificazioni che la gente dà a questo fenomeno sismico. I primi a dare una giustificazione sono stati i preti che, credendosi rappresentanti di Dio sulla terra, sono stati costretti a dare una spiegazione. Infatti, domandando anche ai nostri professori di religione perché se Dio Onnipotente non ha evitato il terremoto, le risposte che ci hanno dato sono state che questa è una punizione per i peccati degli uomini. Infatti, anche il vescovo di Napoli, Urzi, ha detto che siccome non si è sciolto il sangue di San Gennaro, era per la troppa corruzione che c'era a Napoli. Molte persone, non solo i preti, si sono trovati una giustificazione, dicendo di aver la coscienza a posto, avendo dato un po' di soldi, anche non sapendo dove finivano.
L'Eucaristia della comunità si è chiusa con la colletta e con l'impegno a contribuire quotidianamente per questa causa dei terremotati e per continuamente a restare accanto a questa realtà così tragica, vissuta almeno per una giornata insieme a questi preti delle comunità di base. Chiudiamo invece questa registrazione ascoltando ancora i canti di Padre Pellegrino. Sono canti che sono nati all'interno della realtà di contadini dove vivono queste comunità di base e che vogliono indicare il grido di riscatto, di rifiuto di una religione condizionante quale gli viene imposta troppo spesso.
Dopo tre giorni appena tutta l'amici soia viva l'hanno incontrata coi danni magnate. Alleluia, 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 alleluia. Quedde calannacise, accidono ancora oce, per l'interesse loro non verano a nessuno. Alleluia, 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 alleluia. Allora come a mo, il popolo l'ha capito, chi sono i delinquenti e che non s'hanno arrende. Alleluia, 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 alleluia.